cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Buona giornata a tutti, benvenuti. Quando sono le 13:07, Chiara Papanicolaou è pronta a tenervi compagnia per le prossime due ore, perché ad Antonio si sono rotte le cuffie. Testè.
No, non si sono rotte, che sei? Non le ho collegate. Ah, è diverso.
E allora è come averle rotte. È come averle rotte. Se
buongiorno,
non le colleghi, puoi anche stare.
Scusa,
sempre.
Non riesco a girare il collo perché.
Che
buongiorno,
simpatico.
E benvenuti a Medicina 33.
Fantastico,
sei davvero simpatico.
Siamo benvenuti. Oggi cose di calcio non andrà in onda perché siamo a Medicina 38.
Cos'hai tu? Io il torcicollo, io quando... che ormai va comunque già molto molto meglio.
Sai che per
empatia... può durare. Non so mica Dybala io, cioè i bubù me li faccio passare nel giro di 3-4
giorni.
Sei due
anni che hai stato dolore, Dybala è 45 giorni.
Male al ginocchio, è andato fino in Lapponia, è andato dagli eschimesi, dagli Zulu, dagli stregoni per farsi curare sto ginocchio.
Siamo sicuri che sia andato a Barcellona e sia stato accompagnato dalla sua compagna?
Non lo so.
Perché
allora,
i nostri scoop a volte, perché tu mi hai detto, ma quella è la fidanzata.
Ieri ho visto
io non le conosco tutte le fidanzate di Dybala, dei giocatori.
Almeno una per volta, cioè almeno non so se ne ha poi più di una contemporaneamente.
Buongiorno,
ho visto
intanto,
un video di Dybala ieri sui social, non so più, di Dybala che usciva dall'aeroporto.
Tu riesci ad andare sui social con quel collo lì, cioè riesci a fare due cose.
Che usciva dall'aeroporto, entrava in macchina in compagnia di una.
Di una?
Era in penombra, giovane
penombra.
Donna, quindi penso che fosse Oriana. Suppongo che
l'accompagnato
dal dottore, ci sta.
Non puoi suscitare.
Non è bello andare dal dottore da soli. Se si può essere accompagnati, sempre meglio.
Portati la mamma o la fidanzata.
No, la mamma è.
Ma lei nel frattempo è andata a fare shopping a Barcellona o cosa?
E non so come sia lì la zona rossa, verde, nera, gialla.
Ho capito.
Già faccio difficoltà a seguire le zone, i protocolli e i DPCM del nostro paese. Figuriamoci
così.
Quello degli altri.
È iniziata così questa puntata anche quest'oggi. Ve ne chiedo scusa da direttore.
Anch'io
buongiorno, voglio... buongiorno. Lei è Chiara Papanicolaou.
Cuga si chiama il dottore dal quale è andato Miguel.
Cos'è
mi
una Ford Cuga? Cos'hai
Miguel
detto?
Cuga.
Ah sì, il famoso luminare.
Vado anch'io. Quanto mi costa andare un attimo a Barcellona a fare?
A parte il viaggio ti possiamo venire incontro, ma poi questa visita
dici
specialistica...
Dici che mi costa più la visita del volo?
Sì, perché Dybala ha fatto un finanziamento, no?
Costo zero, che di questi tempi
no, una parte la pagano quelli che vanno dopo di lui, capito? Talmente costa tanto quella visita, che va distribuita sugli altri pazienti, una impaziente come te. Detto tutto questo, tocchiamo un po' l'aspetto di... Mi fai risentire la sigla di oggi? La sigla di oggi è? Com'è?
Lo preferisco non sapere.
Non cose di Chiara oggi, Non cose di Chiara perché...
Buongiorno e benvenuti a Medicina 33.
Esatto, perché oggi è il caso di dire che sarà una puntata un po' particolare. Ci avviciniamo a Verona-Juventus.
Io ho il torcicollo, Antonio non si sa che cos'ha, ognuno...
Io un po' di pubalgia, mi sento un po' tirare qui.
Vabbè, tanto non devi più giocare a calcio, quindi anche se
io mi stavo io un anno che mi stavo preparando a ritornare nei campi di calcio.
Anch'io.
Sai cosa faccio? Oggi vado a informarmi per il tennis, se si può.
Mi sembra che riparta il tennis.
Certo.
In questi giorni. Non so come sia possibile, è compatibile.
Se ci fosse stato un corso di taglio cucito, avrei iniziato dal taglio cucito.
Pur di fare qualcosa.
Esatto.
Pur di
io ho visto
fuori
qui
casa.
Nelle vicinanze, hai visto, per andare anche verso casa tua, perché prendiamo lo stesso corso, questo corso enorme, che ricorda molto il vialone che c'è a Barcellona per andare dal dottor
Cuga.
Esatto,
sì.
Identico. Che c'è una palestra al chiuso, che era chiusa ormai da un anno, ho detto poverini,
certo.
Cioè seriamente, e hanno messo delle tensostrutture, adesso si allenano fuori, cioè tu passi, c'è il benzinaio e vedi tutti questi qua che fanno...
Non ci ho fatto caso.
Sì, hanno messo due tensostrutture lì nel
hanno
nel
fatto
dialogo,
bene,
nel
si devono adattare. Allora,
non ti ho visto,
iniziato.
C'era la tua postazione, non ti ho visto.
c'era la cicletta con scritto Chiara vuota, che strano.
Vuota.
Bene, abbiamo iniziato da circa 10 minuti e non abbiamo ancora detto una cosa, utile di calcio.
No, una l'abbiamo detta. Antonio Paolino oggi vi lancia questi temi.
Abbiamo
fra
l'ospite
poco.
Al telefono.
Vai, già?
Quindi iniziamo a dire cose di calcio insieme a Massimo Pavani,
almeno con lui.
Di tutto Juve.
Almeno con lui.
Ciao Massimo.
Ciao a tutti, buongiorno.
Senti, abbiamo una domanda così che ci scrive un nostro ascoltatore, si chiama Signor Tutto Sport. Dybala, quando torni? Iniziamo così, facile.
Quando torna, ha fatto il controllo, io spero per il Porto, però non so, è una situazione che, come ho detto prima, da valutare giorno per giorno. Poi mi preoccupa. Mi preoccupa il fatto che la Juventus sia stata così ottimista da non prendere un attaccante nella sessione invernale. Anche questo mi preoccupa.
Mi preoccupa anche che dopo 45 giorni non si sappia esattamente se può essere convocato o meno per una partita, cioè visto che è già stato fatto. Senti, un'altra invece domanda che viene posta un po' da un po' tutti, si concentra, la vado a prendere da tutto Juve, che tu conosci molto bene, no? E ti giro inizialmente un nostro sondaggio, no? Te la giro in questo modo. Che idea ti sei fatto? Così la giriamo anche agli amici che ci seguono da casa. Tutto Juve, non solo tutto Juve, anche noi oggi cominceremo a ragionare un po' in chiave campionato, effettivamente, infortuni ne parleremo e avremo degli ospiti importanti, e col direttore di tutto Juve vogliamo anche farci un'idea, e qual è la tua idea che ti sei fatto dopo le gare d'andata di Champions League. Non le analizziamo una per uno, il risultato, il cross, il rigore, il centrocampo, la difesa e l'incisività degli attaccanti. Che idea in generale si è fatto Massimo Pavan?
Che tutte le prime del girone hanno vinto, un dato oggettivo, e hanno confermato di essere le favorite ad eccezione della Juventus. Quindi questo è un dato di fatto numerico, ma un dato di fatto. Quindi secondo me si devono fare una domanda a Torino, capire come mai questo, quindi cosa è andato storto, no? A parte l'approccio e la partita, sicuramente è un'indicazione. Forse la Juventus e il Real Madrid è stato un po', in un certo senso, fortunato nelle decisioni, probabilmente non avrebbe vinto e non avrebbe meritato la vittoria, a mio parere. Però, insomma, la Juventus, che è stata sfortunata nell'episodio finale, non avrebbe vinto e non avrebbe meritato il pareggio. Però, alla fine, ha raccolto una sconfitta grazie a tutto aperto. Ma però, deve far riflettere sul fatto che sia stata l'unica tra le top d'Europa, almeno questo dice il ranking, a sbagliare la gara. Tutte le altre hanno vinto, anche il Chelsea, che è una partita difficile in campo dell'Atletico di Madrid. Quindi, insomma, qualche domanda bisogna farla, perché sennò poi uno dice siamo sempre belli e bravi, però qualche volta si commettono anche degli errori.
Il Lipsia, l'Atletico Madrid, il Borussia e l'Atalanta sono le squadre che non hanno segnato. Questo è un altro indicatore. Aggiungo, ed era un tema, lo sa benissimo Chiara, nel preparare questa mattina insieme la puntata eravamo arrivati proprio a mettere al centro delle problematiche, no? Delle considerazioni da fare questo aspetto, ma probabilmente quella della Juventus è la sconfitta, è l'unica sconfitta in trasferta che dà però ancora ampi margini, probabilmente anche superiori rispetto a quelli dell'Atalanta a livello statistico. Ti chiedo, tra Juventus e Real Madrid, chi è che ha offerto, no, la Juventus che perde in Portogallo, Real Madrid che vince aiutato anche da quella decisione arbitrale, ma che poi ha fatto la sua partita. Io dico, tra tutte le gare, ma mettendo a fuoco queste due, ti chiedo, tra Juventus e Real Madrid, che avevano molte defezioni, no? Entrambe, non solo loro, ovviamente. Che cos'è che ha inciso maggiormente a rendere positivo comunque un risultato per chi giocava come Real Madrid rispetto alla Juventus?
Beh, hanno inciso da parte i campioni, ma poi chiaramente giocare in 10 o 70 minuti,
quello fondamentalmente incide parecchio.
E anche la Juventus penso che avrebbe vinto col Porto, se fosse stato espulso un giocatore del Porto. La Juventus con un po' più di cattiveria poteva portare la partita almeno sul pareggio, un po' più di col finale, no, che ha fatto, poi fosse meritato o meritato un altro discorso, però lo poteva portare. Diciamo, se gli fosse stato dato quello che al campo ha detto, quel rigore su Ronaldo, e fosse stato realizzato, si portava a casa un pareggio, immeritato per quello che abbiamo visto sul campo, però quello sarebbe stato poi il risultato. Detto questo, secondo me anche il Real Madrid non ha fatto una grande partita, anzi l'Atalanta ha fatto una bella gara, poi ci sono stati gli episodi un po' particolare, un po' sfortunata, diciamo, la situazione attuale delle formazioni italiane, che non riescono, tra virgolette, ad avere delle decisioni a favore, ma spesso e volentieri sono decisioni contro.
Parlando di decisioni, Massimo, che con te come primo ospite sto cercando di lanciare un po' tutti i temi, quelli più interessanti, quelli con cui dialogare anche con gli amici a casa. Vorrei spostarmi sull'argomento campionato. Intanto giochiamo sabato contro il Verona in trasferta, sappiamo che è una squadra molto ostica, una squadra che presenta, stavo andando a verificare, eccolo qui, un dato, no, che mi ha incuriosito. Allora, il Verona è ben messo in classifica, è lì nelle zone alte, no? Ha perso qualcosa a cavallo tra la fine del girone d'andata e l'inizio del girone di ritorno. Non ha attaccanti, cioè non ha un vero e proprio attaccante, no?
Lasagna, che è arrivato dall'Udinese.
Esatto, adesso, nella sessione di gennaio, esatto.
Kalinic si è fatto male, quindi non è utilizzabile.
Ok, era per ragionare sull'incisività degli attaccanti, tanto per intenderci, no? Mette tutto sport in luce con un suo articolo, che Ronaldo è un giocatore che incide molto, 40,9% in casa Juventus, sono suoi i 18 gol dei 44.
Ed è caduta la linea, ma no, lo recuperiamo immediatamente.
Non voleva rispondermi a questo quesito, però
ma perché
era
tu vuoi sempre mettere in difficoltà,
no,
tutti quanti.
No, difficoltà, scherzo. Noi ragioniamo.
Purtroppo la lingua batte dove il dente duole. Con Boniperti, Mogge, lo stesso Marottino, con un Dybala sfortunatamente ridotto così, a gennaio la Juventus avrebbe o no preso un signor attaccante? Come si fa con due attaccanti di ruolo e un Kulusevski sbattuto come un uovo strapazzato in varie zone del campo? Quindi...
Quindi,
scrive non so chi.
Se un errore c'è,
quindi quando qualcuno parla male di Pirlo, in giro ce ne sono tanti, dovrebbe riflettere su tante cosette, Roberto.
Allora abbiamo recuperato il direttore, eccolo qui, ciao Massimo, ben ritrovato, scusa.
Eccomi,
te la faccio più breve perché cercavo il dato. In pratica ci sono degli attaccanti che incidono parecchio, no? Nello score dei gol realizzati, tra questi Ronaldo, ce lo teniamo ben stretto, ci mancherebbe. No? E poi vediamo squadre come il Verona, che non hanno un vero e proprio attaccante, ma che giocando in un altro modo riescono a centrare gli obiettivi stagionali. C'è una Juve, ci sono delle squadre in generale, quelle che vanno meglio, che hanno una squadra più organica? Si può anche decifrare così il problema?
Ma io penso che sono due filosofie diverse. Il Verona è un po' a immagine e somiglianza di Juric, anche l'anno scorso non aveva un attaccante, fece molto, cioè un attaccante fece molto, anche perché si mettono tutti a disposizione, ed è quello uno dei rischi di andare a giocare a Verona, che non sai chi è che può in un certo senso darti più pericoli. Secondo me uno dei giocatori più pericolosi è Barak, che sta facendo un'ottima stagione ed è un giocatore anche molto interessante in chiave futura. Detto questo, dalla parte opposta Juventus ha un difetto che è abbastanza grande, che non ha un'alternativa a Cristiano Ronaldo, perché quando non segna lui la squadra va un po' in difficoltà, e questo penso che sia un problema abbastanza importante.
Torno invece adesso sulla Champions. C'è una rabbia incredibile espressa anche verbalmente da parte di Gasperini, ma tutto il movimento calcio italiano chiaramente non può non aver visto intanto una decisione che anche a chi non ama troppo l'Atalanta, no? E vorrebbe l'Atalanta eliminata, dice però quella non era un'espulsione che condiziona la partita. C'è un fallo di Casemiro, una caduta in area di Casemiro, già ammonito, non viene espulso. C'è un rigore non dato a Cristiano Ronaldo, alla Juventus, allo scadere. Qui incominciano a pensare, no? Qualcuno anche tra ex arbitri illustri iniziano a pensare che ci sia la volontà di dire, di far vedere che le italiane non sono non vengono aiutate. Tu la pensi come loro? Io ho sentito questi ragionamenti ieri sera nei post partita, in generale qua e là sulle televisioni nazionali.
Ma allora, sul fatto che le italiane non vengono aiutate può valere fino a un certo punto. Sicuramente il Real Madrid spesso volentieri viene aiutato, questo è un dato di fatto, però poi è un po' il stesso discorso che molti fanno in Italia quando la Juventus vinceva. Diciamo che sono abbastanza fortunati, possiamo dire così. Sicuramente la decisione era particolare, secondo me è stato un errore. Come è stato un errore il fatto di non punire col calcio di rigore l'intervento di Ronaldo, come secondo me, parlando di fatti bianconeri, è stato un errore espellere Federico Chiesa a Crotone per un intervento che secondo me non era da, da cartellino rosso, mentre poteva essere da diciamo da da rosso forse quello di Quadrato con la Fiorentina, ed era da rosso, tanto per parlare di Atalanta, quello di De Ron su lo stesso Quadrato, un intervento quello sì da rosso che invece è stato punito con il giallo. Quindi insomma sicuramente l'Atalanta ieri è stata molto molto sfortunata, però paga un po' il dazio di essere una formazione neofita in Europa e di avere scarsa considerazione, e poi l'arbitro ieri ha fatto un errore direi molto molto grave.
Molto grave, molto grave, assolutamente.
Sì, però non l'hanno aiutato neanche dal VAR. Insomma,
sì, effettivamente è vero, è vero. Adesso mi stai facendo pensare a questa seconda
sul caso di situazione. Possono intervenire, dire valla a rivedere.
Valla a rivedere,
sì, valla a rivedere, magari ci pensava su, o confermava, però almeno l'aveva rivista, insomma, tanto vanno a rivedere
sì,
qualsiasi cosa.
No, non proprio tutto, lo sai che a volte allargano le braccia, questo l'ho visto io.
C'è stato 4 minuti l'altro giorno con il Crotone sul primo gol, per capire che era un gol.
No, non è andato l'arbitro, cioè nel senso il VAR in quel caso lì, no, si prende tutto, giustamente il tempo che serve, e ci mancherebbe, anche se l'arbitro dice ho visto io in qualche altra occasione. Il problema che di fronte, io penso che questo sia un chiaro errore, no? Un chiaro errore. Chi è al VAR non deve dire se vuoi venire. Guarda, ho visto, io torno su questo punto, ho visto, guarda che hai preso un abbaglio, cioè non ha preso direttamente lo stomaco, non l'ha travolto da ultimo uomo, non era un'azione da gol, perché il tentativo di Vinicius, se non sbaglio, chi era del Real Madrid, era quello di allargarsi col pallone, di gestire il pallone.
Sì, poi non l'ha preso neanche, l'ha preso di coscia.
Di coscia, cioè il classico fallo, il classico fallo che fischi al limite dell'area di rigore, ammonisci al massimo l'avversario. Sei preoccupato per Dybala e o Arthur? Perché a me i tempi che si allungano, per me quando si nasconde un po' troppo la verità, no? O si riporta a convocare un giocatore, nel caso di Dybala, ricorderai, o si ipotizza si scongiura la possibilità di intervento, mi fa pensare male. Tu come la pensi, no, direttore?
Mi dà non mi piace, perché sono le situazioni che ho visto in passato per altri calciatori.
Bravo,
chiaramente,
bravo.
Però e faccio un nome, Asamoah, un altro nome, Pepe, cioè situazioni, giocatori che rientravano, poi forse non rientravano, non lo so, cioè, mi preferisco più la chiarezza, o comunque la diagnosi chiara. Il mal al ginocchio ce l'ho pure io, mal al ginocchio, non è che quindi
sì, è inutile girarci attorno, diciamo che a volte rientrano anche aspetti assicurativi, ma non è il tema che mastico quotidianamente.
Ma poi la terapia conservativa, che cos'è la terapia conservativa?
Cioè, dopo 45 giorni facevi prima a intervenire, conservavi meglio il ginocchio. Riposo forzato per Morata, io ho detto era ora, tu cosa dici? Perché qui lo portavi, poi sveniva, poi giocava 20 minuti, poi fosse dall'inizio, noi meglio dopo, mi sembra che Pirlo stia accettando, ma che lo stomaco si stia gonfiando.
Io i giocatori li porterei sempre anche in panchina, ma riposo su queste situazioni qua mi trovi un po' in un pensiero leggermente diverso, perché chiaramente se hai 5 attaccanti ne puoi lasciare a casa uno, se ne hai 3 le lasci a casa uno, rimangono 2 e poi non c'è più nessuno in panchina.
Però con questo ragionamento... Massimo, perdonami, con questo ragionamento domani a Verona però non lo porti, cioè te lo sei trascinato forse di più. È un po' come uscire col raffreddore, no?
Però stiamo parlando, non è che stiamo parlando di un infortunio traumatico, qui stiamo parlando di un infortunio.
Però c'è un virus.
Con un antibiotico casa... penso che si possa curare, non che non debba uscire. Non lo so, su questo dal punto
no,
di vista...
mi viene in mente perché adesso sta a casa allora, cioè passate 2 settimane, a questo punto è meglio portarlo anche a Verona, no? Dove proprio non ce l'ho.
Io lo porterei all'ospedale invece.
Io lo porterei all'ospedale
punto,
o lo curerei meglio.
Faccio...
Cioè, mi sembra
un'indagine approfondita.
Sono andato a vedere che cos'è questo citolo omega virus.
Allora, il cito megalovirus è un raffreddore.
No, aspetta, perché... mi metti la sigla perché Massimo non era collegato. No, non riesce.
Il cito megalovirus, perché ne parlava anche la Borletto in trasmissione,
non l'ho seguito
in Up and Down, parlava
della
gravidanza. Il cito megalovirus è un virus influenzale, un po' come ce ne sono tanti, che perché assume una sua importanza durante la gravidanza, perché è un virus assolutamente blando, lo contrae la maggior parte della popolazione, soprattutto in età pediatrica, senza neanche rendersene conto, raffreddore, mal di gola così, ma può avere invece delle ripercussioni gravi a livello fetale se viene contratto dalla donna durante la gravidanza. Quello infatti è per quello che si viene fatto fra i vari esami di controllo quando una donna resta incinta, la ricerca del citomegalovirus per vedere se l'ha già contratto, se deve stare attenta a non contrarlo proprio durante i mesi della gravidanza. Però adesso io non sono né un virologo né un medico, ma mi risulta essere un virus influenzale come ce ne sono tanti altri.
Bene, quindi Morata, non penso che si ricada in questa casistica.
Non mi risulta. No,
secondo me sì, magari la donna, sua moglie è incinta.
appena c'è da poco.
Ma sì, sto scherzando. Poi ci credono.
Adesso
magari
mi verrò smentita da qualcuno che dice che invece è una malattia gravissima, ma dalle mie conoscenze mi risulta che sia invece un virus assolutamente.
Allora, non parlo da virologo, ragazzi.
Fosse
solo quello, lo faremo, dobbiamo approfondire. Cioè, non può svenire, non può non giocare, può giocare, può venire, non ce la fa, non se la sente, gioca 20 minuti. C'è qualcos'altro, ragazzi, cioè è talmente ovvio, ma non ce lo comunicheranno, e ben venga il rispetto della privacy. Ma non volevamo tirarti in ballo in questioni mediche. Caro direttore, per la corsa scudetto, Juve-Inter? Inter-Juve?
No, Juve-Inter se si vince a Verona, se no possiamo parlare la prossima volta di altro.
E allora ogni volta dovremmo fare il nome, ma anche l'Inter deve sempre vincere, cioè quantomeno fare meglio di noi.
Però
avvantaggiata.
È 5 punti indietro, cioè 8 punti indietro che possono essere 5 se vinci con il Napoli. La Juventus non può più sbagliare, dai, insomma.
Sì,
diciamoci
vero.
Le cose. No, non, a Verona deve vincere, cioè, nel senso, a Verona veramente se vinci fai una buona partita, ma anche brutta, ma vinci.
Aumenta anche la consapevolezza.
Sì, comunque, cioè, noi abbiamo sempre detto una cosa: devi vincere 5, 6, 7 partite consecutive. Non puoi vincerne una, pareggiare,
cioè, 3, puoi perdere partite anche apparentemente semplici.
Ma sì, perché comunque una squadra che vuol vincere lo scudetto deve avere una continuità. Non è che può andare sempre, cioè siamo a marzo quasi. A marzo
e non l'abbiamo ancora vista.
Non è che la Juventus è partita forte come gli anni scorsi, ha vinto tutte le partite e poi può avere un calo, come aveva avuto magari una Juventus di Allegri in alcune stagioni quando era partito più forte.
Vero.
Ma anche come è successo magari con la Juve di Sarri, che però poi lo scontro diretto con l'Inter l'ho vista a marzo, quindi e poi ebbe il calo dopo, ha scudetto praticamente ormai vinto, quasi vinto. Quindi, cioè, per vincere uno scudetto devi dare la dimostrazione di essere da scudetto, devi vincere a qualche partita che ti dice questa squadra è da scudetto. La Juventus è andata un po' zoppicando, quindi adesso basta, cioè, o vinci o sabato vinci, oppure la prossima volta ci mettiamo il cuore in pace e parliamo d'altro, possiamo parlare anche di qualificazione Champions o di terzo posto, insomma. Quindi io penso che questo sia il nostro destino.
Il nostro destino, sempre e solo nelle nostre mani.
Grazie Massimo Pavan, direttore di Tutto Juve, alla prossima settimana.
Grazie a voi.
Grazie Massimo, grazie.
Abbiamo sempre fame di vittoria.
Radio Bianconera è l'unica che conta.
Cose di calcio.
Bentrovati, vi ricordo il numero per i messaggi e note vocali: 340-5425-324. Ce ne sono, ne stanno arrivando tantissimi. Abbiamo salutato qualche minuto fa il direttore di tuttojuve.com, Massimo Pavan, ma abbiamo anche un breve estratto di un'intervista realizzata,
sì,
da Mirko Di Natale proprio per il sito tuttojuve.com, di cui facciamo ascoltare una piccola parte. Mirko Di Natale ha intervistato Fabrizio Cammarà, allora sentiamo.
Cammarata, cresciuto Camarata, nelle giovanili della Juventus insieme ad Alessandro Del Piero.
Per Radio Bianconera l'intervista a Fabrizio Cammarata.
Il Verona potrebbe essere la squadra peggiore da affrontare in questo momento, visto che il gioco di Juric è un gioco che dà sempre fastidio alla Juventus.
Beh sì, è una squadra che corre tanto, che va su ogni pallone. Per la Juve sarà una partita secondo me difficile, perché comunque il Verona gamba, non ha timore delle grandi squadre, quindi vuole provare sempre a giocare e quindi troverà una squadra in ottime condizioni.
Insomma, la Juve non deve giocare sotto ritmo col Verona, Fabrizio, no?
No, perché forse è l'unica squadra che non devo permettere di giocare sotto ritmo, perché il Verona gioca sopra ritmo, diciamo. È una squadra che va sempre su ogni pallone, gioca uomo contro uomo, e quindi La Juve deve essere pronta a fare una grande partita per vincere.
Come giudichi il lavoro di Pirlo, mister?
Pirlo, secondo me, sta facendo. È partito un attimo così perché è normale, sai, è cambiato tutto, però è stato intelligente subito a capire come giocare. Bisogna solo dargli tempo, perché comunque la squadra è vero che ha avuto degli alti e bassi, però adesso la squadra sta prendendo la sua forma.
Quanto potrebbe essere importante il rientro di Dybala per il finale di stagione, secondo te?
Dybala può essere un giocatore determinante, perché è sempre quello che ha l'inventiva, ha l'ultimo passaggio, sa far gol, quindi per la Juve può essere un grande acquisto, perché comunque il giro d'andata non è stato sempre bene.
E il resto dell'intervista la troverete integralmente su tuttojuve.com.
E grazie ancora a Mirko Di Natale per la sua intervista a Fabrizio Cammarata. Come vi ho appena detto, tuttojuve.com è il sito da visitare per leggerla integralmente.
Sì, tanti spunti oltre a quelle che abbiamo appena sentito. Uno fa riferimento anche a quel dato statistico che vi abbiamo riportato per riflettere sopra, cioè oggi i temi sono questi. La Juve è l'unica delle prime classificate nella fase a gironi che non ha vinto in trasferta la sfida d'andata degli ottavi di finale. Come ce lo spieghiamo? Come ve lo spiegate? Che idea vi siete fatti? È quello che chiediamo anche a voi e poi leggeremo. E poi l'altro dato che vede, sì, Ronaldo incidere per il 41% nei gol realizzati dalla Juventus, no? Meglio di Lukaku, meglio di Immobile, che è terzo dietro di lui, ma al primo posto c'è João Pedro del Cagliari. Il Verona addirittura, no, è ultimo in classifica, no? Cioè non ha un giocatore di riferimento con un tasso di incisività così importante. Allora, come ce lo si spiega? Serve l'attaccante? Serviva la quarta punta? È tutto incentrato su Ronaldo? Che strategia ha avuto la Juventus? Una Juventus che oltretutto non ha scelto la quarta punta, non avendo già in quel periodo in cui poteva scegliere Dybala in queste condizioni. Magari non si è fatta la valutazione in modo, non dico corretto, ma attenta, perché 45 giorni e questo ginocchio fa ancora male. Artur è a rischio operazione, speriamo che non lo sia a rischio operazione ginocchio anche il buon Paolo Dybala, che come ha detto Cammarata potrebbe essere, è praticamente quello che ci auguriamo tutti, potrebbe essere sì il vero acquisto, no? Però capite che se non viene convocato adesso a fine febbraio, la Champions è fra 9 giorni, non lo vedo in campo neanche col Porto, siamo già a fine marzo.
Non poi. Pensate che poi?
Poi siamo già a fine marzo, cioè nel senso tra una cosa e un'altra devi tornare ad allenarti in un certo modo, ma se c'è questo dolore, se oggi sei a Barcellona, significa che i tempi si allungano terribilmente.
Non pensate che l'ufficio stampa della Juventus sia un po' latitante in questi casi? Perché invece di dare informazioni su certe sulle condizioni dei giocatori, lascia che ognuno dica la sua con mille ipotesi e disorientamento totale? Grazie Alberto da Brescia.
Alberto, come ha definito? No, io penso che sia giusto nei loro panni, nei panni di un ufficio stampa, intanto tutelare la privacy, perché a questi discorsi legati alle condizioni e agli infortuni c'è sempre un aspetto assicurativo, no? E non sono noccioline. Ma al di là di questo c'è l'interesse della società di riaverli in campo il più in fretta possibile, in primis l'allenatore, no? Che sa bene quello che hanno i suoi giocatori, e è meglio il chiacchiericcio che non dire quello che non realmente si ha, perché sappiamo quello che realmente hanno, ma i tempi di recupero, perché nei tempi di recupero c'è tutta l'incertezza che ruota anche attorno allo staff medico bianconero, più che a chi deve comunicare recuperi o tipologia dell'infortunio.
Abbiamo dei vocali da ascoltare, sentiamo.
Antonio, Chiara, buongiorno Massimo.
Ciao.
Massimo. Allora, ciao, rapidamente. Massimo. È evidente che le cose a posteriori sono semplici per tutti.
E noi arriviamo dopo per quello. Sì.
Non facciamo dietrologia. Una cosa però è certa, secondo il mio parere.
Sì.
Dybala si fa male, mi pare, intorno al 10 di gennaio. Ci sono 3 settimane di tempo per intervenire. Per fortuna, aggiungo io.
10 gennaio era.
Allora, dico, qualcuno deve aver preso un abbaglio molto, molto grave, perché questa assenza potrebbe avere conseguenze anche dal lato economico non indifferenti. errore di valutazione, secondo me imperdonabile, quello su Dybala in particolar modo. Che ne pensate?
Se lui non conclude dicendo che ne pensate, che, no, non è Massimo, è un'imitazione.
No, infatti si fa così. Intanto fa vedere come si tratta un lui ti dice la sua, come noi la diciamo, e noi poniamo anche all'attenzione dei nostri ascoltatori la domanda per capire se come la pensano, se la pensano, e poi ci sbilanciamo anche noi su un'opinione. Siamo ancora una radio libera, no? Indipendente e rispettosa, aggiungo io, del pensiero altrui e del club che bene o male rappresentiamo, non in forma ufficiale. E dico che sono d'accordo su questa riflessione. L'abbaglio c'è stato, altrimenti andavi l'errore di valutazione. L'abbaglio vuol dire che ti sei convinto che può essere superato nel breve. Questa infiammazione, il ginocchio, i legamenti, queste lesioni, a volte si aspetta troppo, a volte si aspetta troppo e a volte si sbaglia, ecco.
Ciao Antonio e Chiara, io credo che sia tutto spiegabile analizzando il valore delle squadre che hanno vinto in trasferta l'andata. Con grande onestà, se la Juve arriva tra le prime 8 in Europa è un successo e credo sia proprio l'ultima di queste 8. Massimo.
Guarda, io ero e sono convinto che la Juventus sia tra la quarta e la sesta forza europea. Certo che andando a vedere integralmente le partite del Manchester ieri sera, a cui mancavano diversi giocatori, l'intensità del gioco, il rombo, il rumore del pallone quando veniva calciato, senza esitazioni, con l'intensità, la forza adeguata, e sbagliando tanto, e ha fatto arrabbiare anche spesso Mister Guardiola, mi fa pensare che loro sono sopra un gradino rispetto a tutti gli altri. Se vado a vedere la linearità, la qualità con le molte defezioni del Bayern Monaco contro una Lazio impaurita, perché qualcuno mi dice la Juve o l'Inter non avrebbe concesso quello. Sì, non avresti perso in quel modo pesante, sicuro, non so se avrebbero vinto le squadre italiane con quel tipo di gioco. Io vedo che sono superiori nell'intensità, nella fame, nella quadratura in mezzo al campo. Se vado a vedere Cancelo, non rimpiangendolo, ma dove è collocato, ovvero praticamente all'incrocio delle linee dell'area di rigore, e ha messo due, tre palloni, due sono stati gol, come assist, praticamente dentro l'area, sulla testa del giocatore smarcato, e lì non è in difesa come Danilo o Alessandro. Allora dico, ci sono altre caratteristiche, altre qualità, ma se vado a fare la valutazione che l'attaccante Lewandowski segna, ma c'è una squadra che può anche segnare, ecco, probabilmente mi accorgo che ce ne sono almeno 4 di sicuro, barra altre 2 mettendo la Juve tra le prime 8 che hanno una coralità e un gioco diverso e che ottimizza al meglio quanto producono.
Le italiane in Champions sono un mezzo per portare avanti il torneo, usati e buttati via. In Champions il Real viene sempre aiutato. Poi ancora c'è qualcuno.
Però se ragioniamo così, poi ragioniamo
la Champions è pilotata. Il Real Madrid gode di protezione. Ormai è diventato normale favorire il Real Madrid. Vostri messaggi.
Ma io vedo ragionando così, questo è vero. Io mi ricordo anche al Bernabeu, ho visto dei Real Madrid Juventus in presa diretta. L'occhio di riguardo nei confronti della squadra di casa c'è sempre, inconsciamente, ma c'è sempre. Però, se ragioniamo così, ragioniamo poi come si ragiona in Italia nei confronti della Juventus. Io penso che l'arbitro abbia sbagliato, sia stato molto presuntuoso, non abbia mai giocato una partita a calcio, non ha voluto neanche ascoltare il suo vice o al VAR chi ci fosse, e questa è una cosa grave. Non merita di ricoprire quel ruolo in una partita così importante, forse arbitrare altre partite ancora, anche la gestione da quel momento in poi, no? Dico che se però si ragiona in questo modo facciamo diventare le squadre italiane all'estero i tifosi che seguono le squadre italiane all'estero i piangina come ce ne sono tanti in Italia quando perdono con la Juventus o quando la Juventus danno una rimessa laterale a favore.
Allora, dato che qui gli infortunati non finiscono più, non ne usciamo più tra ginocchia, mica ginocchia, spalle, mal di gola,
Abbiamo lo sponsor? Fammi vedere, qual è?
La rubrica Medical Fit è gentilmente offerta dal torcicollo di Chiara Papanicolaio.
Ah, abbiamo fatto questo bel montaggino.
Ecco, noi abbiamo deciso di appellarci a chi ci può davvero dare una mano e allora diamo il benvenuto a Valentina De Nucci, direttrice responsabile del centro Medical Fit di Milano, insieme a uno dei prodi medici professionisti che lavorano nel tuo studio. Ciao Valentina, benvenuta e benvenuto anche al dottor Mauro Buscone.
Ciao Chiara, ciao Antonio, è sempre un piacere essere qui con voi e un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Bianconera.
Grazie, noi questi appuntamenti, intanto ringrazio te, ringrazio anche l'esperto al piano di sopra che stiamo vedendo in questo momento in presa diretta. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Non lo facciamo apposta, volevamo inventarci una rubrica interessante che sta riscuotendo interesse tra i nostri appassionati tifosi, che riguarda un po' tutti, perché Chiara ha già 20 domande per l'osteopata, quindi stia attento, lei non cada nella trappola, perché noi dovremo parlare, studiamo dei temi, no? Oggi di cosa parliamo, Valentina?
Allora, oggi insieme al nostro osteopata, il dottor Marco Buscone, parleremo di un infortunio di cui si sente molto parlare, ma magari non si va molto nel dettaglio, che è appunto la pubalgia. Mi permetto un attimino di presentarvi il nostro ospite. Lui è davvero una colonna portante per il nostro staff di Medical Fit, che è appunto un poliambulatorio con una palestra riabilitativa e funzionale. Qual è il nostro punto forte? Quello di lavorare in equip, quindi con medici e professionisti sanitari molto preparati, e il dottor Buscone appunto è il nostro osteopata di fiducia, che segue molti nostri pazienti. Per di più è un osteopata strutturale, cioè si occupa proprio della postura del paziente. Quindi oggi con lui vogliamo affrontare il discorso della pubalgia, ma soprattutto tutte le domande di Chiara.
Certo, ah sì, che ce ne sono. Guarda, se non ce n'è uno, sono tutti infortunati alla Juve, non c'è uno col torcicollo, quindi
ce l'abbiamo noi di Radio Bianconera.
Quindi non interessa a nessuno parlare di torcicollo.
Esatto,
in
esatto, no, assolutamente. Però poi focalizzeremo anche su quelli che sono, perché noi non possiamo sapere fra 15 giorni di cosa si ammalerà Ronaldo, Frabotta o Buffon. E quindi partiamo da un tema. Poi, caro dottore, noi le chiederemo qualcosa su Arthur, sulle ginocchia, su questi viaggi a Barcellona, perché si va a Barcellona, rischio operazione. Vabbè, una cosa per volta. La pubalgia che cos'è?
Allora, intanto buongiorno a tutti.
Buongiorno.
Mi ha già presentato Valentina, che è stata molto esaustiva, e quindi parto direttamente spiegando cos'è la pubalgia. Allora, la pubalgia è quell'espressione dolorifica di tutti quei sintomi localizzati in zona pubica, quindi in zona del pube. Cos'è il pube? Il pube è quell'ossicino localizzato tra l'addominale e gli organi genitali, per capire. Ci siamo in regione inguinale. Esattamente, li vediamo anche in immagine. E tendenzialmente questo il pube è molto importante perché? Perché è un punto di inserzione di alcuni muscoli del nostro corpo molto forti, tra cui vediamo gli addominali e gli adduttori. Quindi questi muscoli possono creare appunto delle trazioni importanti sul pube e vanno a infiammare questa zona, creando poi la famosa pubalgia. Per quanto riguarda la pubalgia, diciamo che è da un po' di anni che si sente parlare, forse un po' di meno rispetto a pubalgia. Prima, diciamo che qualche anno fa era all'ordine del giorno, invece adesso un po' meno. Perché questo? Perché si è capito un po' come affrontarla. E diciamo che anche qua c'è da fare una distinzione, perché la pubalgia si divide in una pubalgia che può essere traumatica, quindi proprio da trauma sportivo. Faccio l'esempio, che ne so, di un atterraggio da un colpo di testa in area, dove il giocatore atterra su una gamba e si crea un impatto a livello pubico, crea una forza di taglio e quindi poi da lì scaturisce l'infiammazione.
Quando giocavo lo chiamavo l'insaccamento, sbagliavo?
Esattamente.
Il mio mister mi diceva: Paolino,
Ti sei insaccato
anche stavolta, vieni in panchina, va bene, esatto. Andiamo avanti.
Però diciamo che la stragrande maggioranza delle pubalgie sono pubalgie che vengono causate da un sovraccarico, quindi da quelle che sono le tantissimi appuntamenti che hanno i giocatori al giorno d'oggi. Quindi diciamo che da quando i giocatori hanno iniziato ad allenarsi o a giocare due o tre volte a settimana, questi sovraccarichi si sono fatti importanti e diciamo che le infiammazioni quindi più ricorrenti. Ma perché vengono queste infiammazioni? Soprattutto sul calciatore, perché la pubalgia è famosa per essere l'infortunio tipico del calciatore. E diciamo che il calciatore ha una struttura del bacino, quindi un posizionamento del bacino, che favorisce un pochettino l'irritazione di questa zona pubica. questa adesso un po' entriamo un po' nel tecnico, si chiama un bacino che va in retroversione, quindi è, praticamente simula un pochettino la posizione seduta che abbiamo. Quando noi ci sediamo sulla sedia, andiamo a creare una posizione di retroversione del bacino. Questa posizione, se la immaginiamo con un paziente in ortostasi, quindi in posizione, diciamo, in piedi, è molto sfavorevole per quelli che sono gli adduttori, perché va ad allungare le leve, quindi va ad allontanare i punti di origine e i punti di inserzione di questo muscolo. E quindi diciamo che indebolisce il muscolo stesso. E su questa postura svantaggiosa, se noi andiamo a calciare un pallone, quindi a richiedere un movimento improvviso di una muscolatura che è stirata, allungata, è lì che partono tutti i dolori. E diciamo che se ci fosse una partita a settimana, una partita ogni due, come era magari un po' di tempo fa, i giocatori hanno il tempo di recuperare e quindi non si vengono a creare delle situazioni infiammatorie importanti.
Importante.
Ma se gli appuntamenti calcistici sono molto più frequenti, diciamo che il giocatore non ha il tempo di recuperare e quindi poi va incontro a questi infortuni, insomma a questi episodi di infiammazione.
Io vorrei chiedere al dottor Marco Buscone, in merito alla pubalgia, si parla di falsi miti, volevamo capire un attimino in che senso.
Ecco, io faccio un esempio, allora, è più maschile che femminile la pubalgia? È un falso mito?
Sì, esattamente. No, è la verità, questa è la verità. Perché appunto quello di cui parlavo prima, il posizionamento del bacino nei ragazzi, negli uomini, tendenzialmente è più in retroversione, quindi quella posizione un po' da seduta. Le ragazze sono tendenti più all'antiversione del bacino. E questa predisposizione diciamo che è molto importante perché gioca a favore o a sfavore di quelle che sono le pubalgie da sovraccarico. E i falsi miti di cui parlava Valentina, tendenzialmente prima si sbagliava un pochettino, se ne sentiva parlare anche di più di pubalgia, ma perché? Perché veniva affrontato in maniera errata, si creavano degli allungamenti, quindi magari esercizi di stretching per gli adduttori, che è il muscolo poi che causa la pubalgia, ma in realtà quei muscoli non andavano assolutamente allungati, quindi lo stretching era importante, cioè è importante da fare, ma non sugli adduttori, perché quei muscoli lì sono già allungati. Quindi se andiamo a fare uno stretching su una muscolatura che è già allungata, ovviamente si creano poi delle... non si guarisce, fino a sovraccaricare quello che è il problema.
E quindi come quindi, mai diciamo che... cioè, e quindi diceva all'inizio che però negli ultimi anni inizia a sentirsi un pochino meno, perché si è quindi capito come prevenirla questa pubalgia nei calciatori. A me l'ultimo che viene in mente è famoso Balzaretti, no? Mi sembra che si è di fatto poi ritirato perché c'era una pubalgia che cronica, già ormai qualche anno fa, cronica, che non gli consentiva più di... Tra l'altro ho sposato con una ballerina che non so se è lettuale, invece la ballerina
è colpa della ballerina,
allunga,
forse
lo allunga molto l'adduttore nello stretching, quindi non vorrei che poi si
adesso non creiamo altri falsi miti, no, lei non raccolga queste provocazioni, prego.
No, allora il discorso appunto è che si è capito che va un po' presa da lontana la cosa, nel senso che va lavorato su quelli che sono i fattori predisponenti, quindi su quello che è il posizionamento del bacino nello spazio, e di conseguenza si è un po' interrotto questo stretching massivo sugli adduttori e si è integrato un pochettino stretching su altre catene muscolari, sempre della coscia, della gamba, ma che con l'ottica di migliorare il posizionamento del bacino. Quando si è capito questo, tutte quelle pubalgie da sovraccarico, che erano la maggior parte delle pubalgie, sono andate un po' scemando, insomma, sono diminuite di frequenza. E questo penso che, insomma, ragionare un po' più su quello che è il fattore posturale in ottica un po' più generica abbia portato poi alla diminuzione drastica dei casi di pubalgie.
Abbia aiutato, certo.
Io volevo chiedere un'ultimissima cosa in una manciata di minuti davvero al dottor Buscone. L'osteopatia si conosce ancora poco? Inizia a diffondersi di più negli ultimi anni? In che cosa si differenzia da quella che potrebbe essere magari un approccio più conclamato, più condiviso, come per esempio la fisioterapia? Che tipo di azione
ha? Allora, guarda, l'osteopatia in realtà negli ultimi anni sta prendendo molto piede perché sono sempre più i professionisti che si stanno laureando e quindi diciamo che più gente c'è che pratica la professione e più questa poi viene conosciuta, sempre più pazienti che si affidano ogni anno agli osteopati. La differenza sostanziale con quella che è, porto l'esempio della fisioterapia, che sono, diciamo, non voglio chiamarli concorrenti perché in realtà è interessante, intelligente vederli come colleghi, come... persone con cui collaborare, anche qua per esempio nel centro Medical Fit non è raro che ci scambiamo dei pazienti per parere di un'altra figura medica che tante volte aiuta la risoluzione del problema. L'osteopata cosa fa? L'osteopata tendenzialmente non è un professionista che cura la patologia, ma lavora su quelli che sono i fattori predisponenti, quindi diciamo che lavorando sulla postura si possono andare a intercettare diverse situazioni che diciamo che col tempo poi possono diventare patologiche. Una volta che siamo incontro alla patologia, in questo caso viene da dire la pubalgia è già una patologia perché è già un'infiammazione importante, quindi in quel punto lì diventa importante anche l'approccio fisioterapico perché servono delle terapie specifiche per andare a spiammare la zona. Quelle sono robe un po' più diciamo sul sintomo, che fa il fisioterapista? Noi tendenzialmente come osteopati lavoriamo non sul sintomo, quindi succede spesso che sente un dolore alla spalla e noi trattiamo il ginocchio. Ma perché? Perché è il ginocchio che, avendo delle problematiche intrinseche, ha scaturito poi degli atteggiamenti posturali, dei compensi, che hanno poi portato infine all'insorgere di un dolore alla spalla. Quindi
chiaro.
Diciamo che il nostro lavoro è quello di...
Molto interessante. Ci sono arrivate le radiografie di Bala... di Dybala che possiamo mostrarvi. Valentina, fai tu l'elenco dei disponibili e degli indisponibili. Da una parte abbiamo questa lesione di Dybala, non sappiamo se di primo, secondo o terzo grado. Dall'altro abbiamo il problema di Artur. Ci rassicura sulle domande della nostra tifosa juventina, nonché Valentina? Come stanno? Ci dà dei consigli?
Vogliamo sapere quando li possiamo rivedere in campo perché ci servono.
Ecco, concretamente, perché poi tra il dire e il fare, caro dottore, ci dica quando noi della Juventus...
Non sappiamo lei per chi tifi, però...
Non ce lo dica, ma secondo me...
Meglio che non ve lo dico.
Ancora per qualche settimana è davanti, ma poi vedrà.
Allora, guardi, per quanto riguarda Dybala, sulla lesione del collaterale mediale... Dipende molto da che grado è la lesione, perché se è una lesione di primo o secondo grado si va dalle 1 alle 4 settimane, quindi tendenzialmente sono cose anche abbastanza brevi come tempistiche, soprattutto
siamo arrivati a 45 giorni, dottore, quindi?
Esatto, quindi probabilmente adesso ci dirà meglio il dottore Barcellona direttamente.
Che stiamo giocando noi un po' adesso, non stiamo così cercando di fare una valutazione proprio all'acqua di rosa,
certo,
con lei.
Certo. Dipende molto da che grado di lesione è. Un terzo grado si arriva anche fino a 2 mesi insomma di tempistiche di recupero. Poi è sempre molto soggettivo anche qua, perché dipende anche il collaterale mediale, che se è coinvolto qualche altro tipo di legamento. Ecco. Solitamente le lesioni al collaterale mediale vanno di pari passo con quelle del crociato anteriore. Quindi spero non sia il caso di Dybala, perché... Speriamo di no.
Chiaro. A fianco abbiamo il problema di Artur. Senta, su Chiellini l'età incide o possiamo portarlo in panchina?
Allora, probabilmente da quello che ho sentito, i dolori di Chiellini sono proprio affaticamenti muscolari ed è ovvio che col passare degli anni il recupero muscolare è più lento. Quindi sicuramente
confermo.
Da fare anche un discorso di età.
Confermo.
A malincuore.
Confermo.
Allora noi vi salutiamo ringraziandovi, grazie a Valentina De Nucci, direttrice di Medical Fit, grazie al dottor Buscone, osteopata. Grazie, alla prossima, buon lavoro.
Grazie, ciao, gentilissimi e anche interessanti i temi che abbiamo trattato con loro. Noi chiaramente partiamo dal livello A1.
Sì, noi partiamo proprio
a zero.
Pre-elementary.
A zero.
Pre-elementary. C'è Manuel in regia ed è, colui il quale ci farà ascoltare le news.
Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
Cose di calcio.
Le 14:07, bentrovati. Cose di calcio con Antonio e Chiara e tanti messaggi che arrivano al 340-5425-324. Alfo da Pizzo scrive: per quanto riguarda Dybala, io credo che la sua malattia sia il contratto.
È vero,
potete starne certi.
Potrebbe essere, vedi.
E credo che chi lo consiglia stia sbadigliando. Praticamente lui sta usando la tecnica: tu mi paghi 10, io rendo 10, mentre
e
lui ne pretende 20.
Gioco 10.
E se così fosse, credo che la sua permanenza alla Juve sia finita. Io ricordavo quando non volevo andare a scuola, che la mattina prendevo il termometro, lo mettevo tra gli elementi del termosifone per far salire la temperatura. Poi andavo da mia mamma e dicevo: guarda mamma, oggi non mi sento bene. Vede, 37 e mezzo, tanto basta per stare a casa, perché se arriva fino a 39 non ero credibile, perché non avevo la faccia da 39. 37.4, 37.5, quella febbricola che ti consente di andare a scuola.
E nonostante tutto lavori a Radio Bianconera, cioè ti abbiamo
preso. Pensa che personaggio che ti sei messo in casa.
Ufficiale
lui
Torino...
potrebbe fare un po' così, dice che ha mal al ginocchio, ma non è vero. Un
no,
po'
lui
come
ce l'ha mal al ginocchio
mettevo,
perché ha preso una bella botta, ricordiamo, col Sassuolo, parliamo oramai del 10 di gennaio.
Di un'era geologica fa, sì.
E quindi anche il dottore ha visto, ha detto 3-4 settimane, un po' come te, no mamma sto ancora male, sto ancora un po' a casa. No,
esatto.
Non è proprio così, quindi c'è una lesione più importante o c'è un problema più serio, o come ci dice l'amico che ha appena scritto, il problema è contrattuale, quindi mi paghi meno, gioco meno e aspetto,
e poi,
aspetto
cosa
di
cosa vuol dire pago meno? Lo stanno pagando per il contratto che hai in,
no,
in,
avevano
in
accettato,
essere
avevano accettato un decurtamento. Torino Sassuolo rinviata per Covid, ecco. È ufficiale la partita di Serie A tra i Granata e i Neroverdi, che era in programma venerdì alle 20.45, si giocherà il 17 marzo, quindi è già stata programmata anche potete avvertire Mauro che
lo stesso giorno in cui si dovrebbe giocare Napoli-Juve, se
Juve-Napoli, se il Napoli uscirà dalla, se,
che si saprà quando? Questa sera gioca il Napoli.
E quando gioca. Allora, poi abbiamo stasera. Gasperini, furia su Ilicic, la frase urlata dalla panchina, l'abbiamo sentita molto bene. Corri, datti da fare, non possono correre gli altri della tua squadra per te. Ho ascoltato ieri in cuffia proprio per capire che cosa intanto diceva Zidane ai suoi. Si sentiva spesso e volentieri Gasperini. Tutto Sport, no, Gazzetta dello Sport, scusate, Inter, Vidale insidia Eriksen, Pirlo punta su Chiesa. Giocherà, ricordiamo, non ci sarà neanche Morata, resta a riposo. Io ho detto nei nostri titoli, che non ho neanche letto subito perché avevamo il collegamento con Pavan, i problemi di Pirlo, Dybala e Arthur su tutti, a rischio operazione, è un dubbio, nel senso che a questo punto, sai, l'operazione è l'ultimo step, è l'ultima decisione da prendere, forse quella più importante, quando i tempi si allungano troppo e sei costretto ad andare a fare, come Dybala quest'oggi, una visita di controllo addirittura con uno specialista a Barcellona. Champions poco tricolore, cade anche l'Atalanta, ma c'è l'erroraccio non solo contro l'Atalanta da parte del direttore di gara, riposo forzato, dicevamo, io avevo accennato, era ora per Morata, non guarisce da questo virus, no, che lo debilita e che onestamente ci lascia dei dubbi, perché è anche lì un po' di settimane che è stato convocato, perché non c'era numericamente un altro attaccante, neanche dell'Under 23, neanche in piena emergenza. Adesso, dopo 3 settimane, ci accorgiamo che non sta bene e lo lasciamo a riposo. A Verona, dove serve contro il Verona, squadra di livello superiore rispetto alle ultime che abbiamo affrontato, onestamente, da quando ha questo problema, no? Senza Morata. Uno sguardo al Tutto Sport online, che vado a riprendere, vediamo su cosa si concentra. Eccolo qui, sì, riparte dalla decisione di rinviare per Covid Torino Sassuolo, è ufficiale, si giocherà il 17 marzo, ma attenzione, martedì o mercoledì, adesso non ricordo, dovrebbe giocare il Torino con la Lazio. Si decide lunedì, quindi tutto rinviato a lunedì per capire, perché tu puoi chiedere il rinvio solo una volta. Sì. Solo una volta, quindi questa si può rinviare senza perdere i 3 punti e devi andarla a giocare. Adesso capiremo, visto che oltretutto è un turno ravvicinato, un turno infrasettimanale, come andrà a finire.
Si potrebbero eventualmente recuperare magari un numero sufficiente di calciatori nel Torino,
sì,
qualora risultassero, guarissero, quindi
no,
nel frattempo si negativizzassero.
Loro sono in bolla. Loro sono in bolla una settimana almeno. Essendo la partita ravvicinata, c'è questo problema in più. Quindi il Torino può al massimo usufruire di quei giocatori, ragiona a voce alta,
Sì.
Qualche giocatore che non era nel gruppo perché aveva mal di testa è fuori da quel gruppo, quindi può essere utilizzabile. O se no devi pensare a una squadra primavera. Non vedo...
Ma no, ma se il giocatore che oggi è positivo e diventa negativo in vista della partita contro la Lazio, a quel punto lui può uscire dalla bolla o no?
Nei primi 7 giorni no. Nei primi 7 giorni no. Non è che ti passa in 48
ore. E allora
ore.
Guarda, c'è Mauro qua che
Mauro,
passa. Mauro, devi andare a giocare contro
la
Lazio.
La borsa.
Prepara la borsa.
Nicola ti ha convocato. Scusate, ci stiamo parlando con Mauro della
colui
redazione.
Colui con granata della redazione, non di Radio Bianconera.
C'è un altro di là, dagli uffici. Sì.
Ah sì, è vero, due. Lui gioca in porta. Però.
Addirittura due. Addirittura siete stati due. Convocati tutti e due da Nicola per giocare mercoledì contro
il 41% degli italiani che tifano Toro sono in questa redazione. No, ho detto una statistica a caso. Dai, è ufficiale, non prendere venerdì sera, puoi andare a mangiare fuori, portare tua moglie a cena fuori, a ballare.
Eccolo, ecco, per chi ci segue in video sul canale 68, per chi ci
ha
vede.
Ha avuto il coraggio di farsi vedere in TV.
Attraverso la nostra applicazione.
Mamma mia.
Lui è il famoso Mauro del Toro che tanto... povero viene sbeffeggiato all'interno
no, ma
di questa
in queste redazioni.
Redazioni
è importante che ci siano persone generose come lui, perché quando perde il Toro lui offre il caffè e quindi noi
finito le monete
ha finito le monete la chiavetta che non trova mai. Va bene, torniamo a noi, uno sguardo al sito Tutto Juve, ancora incentrata su questa intervista che abbiamo ascoltato parzialmente con Cammarata. Ilicic come Ronaldo, Lukaku e Dybala, se giocasse nella Juventus sarebbe il migliore della Serie A, così si è espresso Romero, il difensore dell'Atalanta. Sport Mediaset in questi minuti rassicura un po' tutti noi dicendo che non ci sono complicanze per Dybala, ma la data del rientro è incerta. Speriamo bene, cioè chiaro che lì fai la fotografia ad oggi di una situazione complicata e speriamo che sia veramente di basso grado, no, il suo problema. L'unica strada percorribile è quella di continuare con le terapie per risolvere la lesione di basso grado del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro rimediata il 10 gennaio scorso. Ricordiamo, professor Cugat ha chiarito quando Paolo Dybala potrà tornare in campo. Uno dei migliori ha accertato che non ci sono complicanze al ginocchio sinistro. Però, capito, non è che adesso ha la bacchetta di Harry Potter come McKinney. Cioè, si sbilancia e aspettiamo davvero che a questo punto arrivino notizie confortanti e ufficiali anche da parte della Juventus.
Juve senza attacco, quarto posto e forse Coppa Italia. Stop ai sogni, Santo da Torino. Stefano da Montevarchi invece, visto che all'andata la Lazio ha affrontato il Torino e fatto giocare due terzi positivi, secondo l'UEFA potrà farlo anche il Torino al ritorno.
Si scambiano i favori.
Poi ogni anno le italiane sono maltrattate in Europa, nemmeno con il VAR si riescono a risolvere certe situazioni, solamente perché non si vuole Davide da Pistoia. E poi Aldo, a Dybala fa male il portafogli, lesione di basso grado al portamonete esterno.
Arbitro di Verona Juve, designato il fischietto del match del Bentegodi, si tratta di, adesso ve lo dico perché lo confondo con un altro, non me lo ricordo in faccia. Eccolo qui, 24esima giornata di campionato, sarà il signor Maresca, esatto, della sezione di Napoli. Non incominciate a scrivere, non fate dietrologia, che è della sezione di Napoli. Assistenti arbitrali saranno Liberti e Vecchi, il ruolo di quarto uomo lo ricoprirà Giua. Al VAR ci sarà Banti, mentre assistente al VAR sarà Ranghetti.
E invece,
solo noi in Italia ci preoccupiamo di tutti questi nomi, veramente.
E invece in Cose di Calcio ci raggiunge Fabrizio Gerolla. Ciao Fabrizio, benvenuto.
Ciao Chiara, ciao Antonio, buon pomeriggio a tutti.
Buon pomeriggio, lui è l'acquisto di gennaio.
Lui, esatto.
Lui è l'acquisto di gennaio di
tu
Radio Bianconera.
Tu sei l'innesto di gennaio di Radio Bianconera.
Finalmente un acquisto, visto che a gennaio si è comprato poco, no?
Esatto.
Acquisto, attenzione, leggi bene le clausole del nostro accordo. Acquisto con diritto di ricompra da parte della tua famiglia, che può riscattarti in qualsiasi momento. Se non ti vogliono invece loro, siamo costretti a prenderti. No, è un po' così la situazione in questo momento.
Benissimo.
Fabrizio, è un grande piacere presentarti oggi. Io ti presento la famiglia di Cose di Calcio, ce l'avamo già sentiti, ma così certo, in video al volo. Non solo Juve. Cosa ti viene in mente quando dico non solo Juve?
Mi viene in mente questo nuovo programma che facciamo il sabato dalle 15 alle 17. Trattiamo tanti argomenti che sono ovviamente di Juve, ma non solo, perché parliamo anche e soprattutto di calcio femminile e non solo di Juventus Women, ma di tutte le squadre tra Serie A e Serie B. Ad esempio sabato, lo dico già in anteprima, avevamo con noi la presidentessa del Sassuolo in collegamento, quindi che è una forza importante del campionato di Serie A femminile, la terza squadra, diciamo, tolto Juventus e Milan, quindi parleremo con lei di campionato e di nazionale, nazionale che ieri ha raggiunto la qualificazione agli europei battendo per 12-0 Israele, e quindi parleremo... Avremo anche poi in collegamento un'ex calciatrice con noi della nazionale che ci racconterà un po' le sue esperienze legate al suo mondo, della sua epoca della nazionale. Poi tanti ospiti prestigiosi, speriamo. Cerchiamo di farvi un po' concorrenza voi che invece tutti i giorni avete sempre dei big in collegamento, ragazzi.
No, 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 vedi, con un taglio complementare a quello che facciamo un po' tutti noi della famiglia di Radio Bianconera. Parto da te perché è presente quest'oggi nel ringraziarti, perché non solo Juve, il titolo ci fa capire già tanta Juve, la prima squadra, la Champions, riflessioni, ma con un occhio attento e specifico sul mondo femminile, che abbiamo cominciato a seguire e vorremmo seguire sempre meglio, vero Fabrizio?
Sì Tony, poi parliamo anche ad esempio di Under 23, quel po' vero. Che ovviamente riusciamo a raccontare, perché è anche difficile, attenzione, reperire tante informazioni. Parliamo un po' anche di calcio internazionale, abbiamo sempre un collegamento da Londra con un esperto che
fatto bene a ricordarlo, molto interessante, l'ho sentito, sì.
Che ci fa sempre un punto anche relativo a quelle che poi potrebbero diventare le avversarie future della Juventus, sperando che il cammino in Champions League prosegua nel match di ritorno contro il Porto.
Sveliamo anche oggi che abbiamo messo sul mercato, no, come Radio Bianconera, Chiara Papanicolaou con la sua scheda tecnica calcistica. C'è qualche interessamento da parte di qualche club europeo o dobbiamo aspettare la puntata di sabato prossimo?
Ma io non
un po' come Portobello, no?
Che hanno i procuratori, no? Ah.
Bravo.
No, guarda, io posso dire che non solo Juve, io ho anche Bernardetta Albanese, no, che conduce insieme a me spesso, quindi
salutiamo e la ringraziamo.
Sono ben contento di accogliere Chiara con noi e formare una conduzione tutta al femminile.
No, però
magari.
Attenzione, chiariamo subito un aspetto, non facciamo cose di Bernardetta anche, perché abbiamo già cose di Chiara in esclusiva assoluta, rigorosamente in esclusiva. Senti, parliamo un po' di calcio europeo? La Champions sì. Cosa consegna? Qual è la tua riflessione? La tua ricetta?
Consegna che forse il calcio italiano in questo momento è un po' indietro rispetto al calcio europeo, ma anche e soprattutto a livello arbitrale ci insegna che il calcio italiano conta poco in Europa. L'abbiamo visto nel match con la Juve, quello che è successo all'ultimo minuto, no? Quel rigore non assegnato a Cristiano Ronaldo, l'abbiamo visto anche nel match contro la Lazio e ieri sera contro l'Atalanta. Diciamo che un po' lo strapotere delle big in campo europeo lo paghiamo sempre come società italiane, ed è strano anche che a pagarlo sia anche la Juve, che comunque è una grande big anche in campo europeo, ma purtroppo i fischietti ogni tanto si dimenticano di passare dal VAR, o chi sta al VAR proprio se ne frega, non li chiama neanche, Antonio, e questo credo che sia grave. Poi che abbiamo un po' di difficoltà in Italia come calcio magari rispetto ad altre nazioni estere, lo sappiamo, non è da oggi che lo conosciamo. Se però ci si mette anche la cassa arbitrale a metterci un po' i bastoni tra le ruote, diventa sempre più complicato.
Mi dai delle percentuali ad oggi per le gare di ritorno? Cioè quali saranno le 8 che passeranno?
Delle italiane ovviamente, no?
Sì, delle italiane ovviamente, sì.
Delle italiane. Io sono molto convinto che la Juve farà una grande gara di ritorno, e quindi ti do un 85%, 90% che la Juve passerà il ritorno. Sulla Lazio veramente ci giocherei un euro giusto per...
No, pagami il caffè, meglio, pagami il caffè alla
ecco.
Fine. No.
Ti pago il caffè.
Con tutto rispetto per la Lazio, ha toppato la grande, cioè quei gol lì, quel 4-1 non lo recuperi più. Poi è capitato, no? Col Barcellona, certo. Col Paris Saint-Germain, ma qui parliamo di due squadre su pianeti diversi al momento, l'ha riconosciuto sì. Anche Mister
Inzaghi. Il Bayern di Monaco in questo momento è un altro livello, Tony, inutile da farlo. Poi, soprattutto magari lo è stato in quel tipo di partita, magari in un'altra partita non lo sarà allo stesso livello, ma in quel tipo di partita la Lazio proprio è mancata in tutto e si vedeva la differenza tecnica che era abissale. Sull'Atalanta, nonostante la sconfitta in casa, io ci metterei qualche cosina di più, darei un 30% magari di possibilità, perché comunque l'Atalanta se gioca la partita e soprattutto se gliela lasciano giocare in 11 e non in 10 per una cosa che abbiamo visto tutti, che tendenzialmente non meritava forse manco un giallo, ma addirittura un'espulsione in quel momento della partita. Oltretutto è stato veramente pazzesco. L'Atalanta ha le gambe, ha la testa, è un gruppo per andarsi a giocare la partita contro il Real Madrid, che non è più quello di una volta, e quindi potrebbe tendenzialmente anche perdere in casa contro l'Atalanta.
Delle altre, chi vedi a livello europeo al momento favorita per una vittoria? Cioè, fosse domani la finale, senza conoscere il nome dei due bussolotti, io ci metto United e Paris Saint-Germain al momento, anche rispetto al Bayern Monaco.
Sì, anche però il City, attenzione, non è che sta facendo male. Bisogna vedere poi come saranno gli accoppiamenti. Paris Saint-Germain in un momento di
sì, Manchester, mi sono sbagliato, ho detto Manchester.
Hai detto United.
No, scusa, Manchester City, non United, cioè,
City,
ovviamente.
City, scusa, sì. E io non ho pensato che United in realtà non c'era.
Esatto.
Hai ragione. No, sto dicendo, Paris Saint-Germain sta giocando e vive sulle ali dell'entusiasmo. Ma l'abbiamo sempre visto giocare bene anche in passato. Grandissimi campioni, grandissimi giocatori, però poi non si allena in campionato. Le partite di alto livello, lui ne ha un paio, due o tre durante la stagione. Bisogna capire se basterà questo tipo di intensità, questo tipo di livello che c'è in questo momento in Europa per il Paris Saint-Germain. Certo che è una grande squadra, avere i giocatori che ha Paris Saint-Germain, soprattutto magari a centrocampo, qua a Torino, no? Lato Juve, ci sfregheremo le mani, direi, visto quello che succede a centrocampo da noi.
Allora, Fabrizio Gerolla, noi ti ringraziamo, ti salutiamo e ricordiamo al pubblico che ci sta seguendo in questo momento che potete ascoltare Fabrizio tutti i sabati dalle 15 alle 17 in Non Solo Juve. Quindi si parla di Juve sì, ma con tutte le sfaccettature che ci hai appena illustrato qualche minuto fa. Grazie per essere stato con noi, a prestissimo.
Ciao Chiara, ciao Antonio, un abbraccio a tutti.
Ciao e a risentirci in diretta appunto sabato prossimo, dopo domani.
Dopo tutta la Juve che vuoi di Dario Ghiringhi.
Non solo Juve, l'abbiamo fatto anche un po' apposta, abbiamo giocato un po' sul
simoro.
Sì.
Abbiamo dei vocali, ascoltiamoli.
Buongiorno ragazzi, sono Pasquale.
Eccoti.
Allora, ma io non lo so, dietro tutta questa preoccupazione con il Verona, se, ma, sì.
Sì.
Ma ci rendiamo conto che dobbiamo andare a giocare a Verona, no con l'Inter o il Real Madrid. Cioè, non lo so, noi con tutti i problemi che ci abbiamo, comunque con la squadra che si presenta lì dobbiamo vincere a mare basso. Ma qual è il problema? Non ho capito. Prima. Se ci dobbiamo ribassare a questa, buonanotte. Cioè,
consegniamo lo scudetto agli avversari.
Poi per quanto riguarda il centravanti, visto che abbiamo il problema lì davanti, che Morata non c'è, l'unico che lo può fare è Cristiano Ronaldo. Ma l'ho visto solo io con il Crotone che ha fatto il centravanti. Oggi ve li siete accorti tutti quanti. Certo, non può fare quello che il gioco con le spalle alla porta, ma il centravanti lo può fare benissimo. Affiancato da Kruszewski e Chiesa. Qual è il problema? Non ho capito. Ma è capace Pirlo di dirgli no a Cristiano Ronaldo, ora lo fai tu perché abbiamo questo problema e sei l'unico che lo può fare. O devo venire io a Torino per dirglielo? Boh, non lo so.
Io ti invito. Ma... ti invito.
Che 10 la mandi?
No,
boh.
Allora guarda, no, Pasquale
tu
se tu vuoi venire a Torino, tu vieni a Torino innanzitutto a prescindere
appena
dalla
si potrà,
Juve.
Io ti vengo a prendere alla stazione, sappilo. Ti tu porto anche due pizze. Ho visto adesso che un'immagine davvero incredibile
ma
durante
sì,
la partita.
Ma Bu, dov'è Antonio Bu? Il mio cartello Antonio Bu? Perché i ragazzi di Social Club me l'hanno fatto vedere giorni e giorni fa quell'immagine.
Ma no, ma anch'io ma non l'ho vista.
Cos'era la partita? C'era la Frappar che arbitrava, quindi era la partita di la prima di Champions League della Juventus di quest'anno, no? Con Stefani
sì,
Frappar.
Sì, quella nella fase a gironi.
Si vede fuori dal campo
la Papanicolau con due pizze, uno steward o chi era,
un ragazzo che viene entra nello stadio, perché sono queste pizze con due pizze in mano?
Secondo ho capito puoi no, non sei tu Davide, puoi chiamare Davide
un
se ha sbagliato dare l'indirizzo. Il Pony Express, vabbè.
Cercava Davide qui della regia di
cercava
Radio Bianco.
Solo che è andato allo stadio, ha detto io sono allo stadio, c'è la partita, allora l'altro è andato allo stadio probabilmente. Va bene, dai, sentiamo.
Ieri sera mega prestazioni di Cancelo e Romero. Se ci mettiamo lo scambio Spinazzola-Pellegrini capiamo sulla qualità degli uomini mercato della Juve.
Attenzione che poi bisogna vederli sempre però da noi, perché vi ricordate Caldara? Vi ricordate, cioè, quando arrivano le grandi squadre no. Penso anch'io che ci sia stata fretta, frenesia nel cederne, pensare solo a plusvalenze, a cessioni, eccetera. Però attenzione, perché i giocatori bisogna poi andarli a vedere in quelle squadre. Calcolate che Cancelo all'inizio era uno di quei giocatori che Guardiola non voleva, voleva tenere. A gennaio lo avrebbe cacciato via. O ti adegui o ti adegui. La qualità è fuori discussione, l'abbiamo visto. Come gioca la squadra lo mette nelle migliori condizioni anche di giocare. Perché, ripeto, voi avete mai visto Cancelo alla Juve, all'Inter, a meno che fare quelle sgroppate sulla corsia, al limite dell'area di rigore, vertice delle due linee dell'area, l'incrocio delle due linee, no? Crossare in mezzo all'area di rigore, cioè con quella proiezione offensiva di squadra e del giocatore? No, perché lì giocano in questo modo. Se lo limiti a giocare in difesa, non gioca con le sue caratteristiche naturali e quindi forse non rende e quindi forse chiede di andare a giocare in un altro club.
Gianni da Salermo, qui o si prende il pullman super accessoriato della squadra Juve, si fa un bel viaggio a Lourdes, o si cambia staff medico visto che non riescono a risolvere nulla.
Beh, ci sono, allora...
E pensa che è un po' a ragione, perché la Hoxha è andato fino a Barcellona. Cioè, dico, ma,
no,
ma beh, lo troveremo un buon fisioterapista, no, ortopedico a Torino o no?
Non c'entra niente con lo staff medico juventino, cioè, onestamente. Cioè, il medico sa quello che hai. Poi, per quella cura, il medico sociale della Juventus non cura il giocatore, no? Supervisiona il trattamento, i trattamenti, gli interventi, eccetera. Fa da consulente, conforta, accompagna, si confronta, no? E migliore, cioè, perché vanno tutti a operarsi a Barcellona, in Austria, a Roma, no? Non dico a Torino, no, però non c'entra niente il discorso con il medico staff della Juventus.
Sono le 14:29, noi salutiamo il pubblico di Bomb Channel, rinnoviamo l'appuntamento qui sul canale 68 domani a partire dalle 13, ma potete
parleremo di cucina domani, oggi di medicina, no? Domani cucina 33.
Potete continuare a seguirci su radiobianconera.com, sulla nostra applicazione, sul bouquet di Sport Italia, anche perché tra qualche minuto in collegamento con noi il direttore di Tutto Sport, Xavier Iacobelli.
La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
Radio Bianconera.
Radio Bianconera.
L'unica che conta.
Cose di calcio.
Sono le 14:34. Bentrovati, l'ultima parte di Cose di Calcio, sempre con Antonio e Chiara. Ha ragione l'amico ascoltatore, vado subito sui vostri messaggi, 340-5425-324, se ci sono anche poi degli audio pronti ad ascoltare. Chiedo a Manuel, ha ragione l'amico ascoltatore, un altro ascoltatore che è intervenuto prima, Cancelo è stato giudicato dai media britannici come il miglior acquisto di Premier League degli ultimi 5 anni. Se guardate il City vi accorgerete che il portoghese è in questo momento il miglior calciatore dei Citizen. E poi...
Però...
E ce l'aveva la Juve.
Il nostro... Sì, poi era l'Inter. Però abbiamo fatto lo scambio con Danilo. Però il nostro attento tecnico che abbiamo quest'oggi,
Manuel,
no?
Cosa dice?
Esatto, Manuel dice, però se noti, guarda Guardiola come sta utilizzando Cancelo, cioè gli dice guarda, in difesa non venire, ho capito che non sei capace,
no,
giusto?
Dove lo mette?
E lo mette in avanti, non come te Mbappé me lo mette terzino.
No, invece Guardiola io ho fatto bene perché Mbappé fa bene anche da terzino. Invece Cancelo, scusami, cosa gli fa fare, il centrocampista?
No, gli fa fare praticamente, sì, un centrocampista avanzato. No, fa il terzino, ovviamente, ripiega, ma lo mette nelle migliori condizioni dalla metà campo in avanti. Non so se avete notato, questa riflessione mi porta anche a come giocano gli esterni bassi, no? Quelli di spinta di Bayern Monaco, del il Real Madrid. Cioè, i difensori sembrano quasi dei centrocampisti, sono avanti. Quello che sta cominciando a far entrare nella testa un po', percorso lungo, Pirlo con, quando abbiamo visto avanzare Bonucci, palla al piede, superare la metà campo, no? Andare lì, ma loro lo fanno con una costanza che tu, se non vai a vedere qual è la formazione titolare, no? Senza conoscere se quello è un difensore o un centrocampista, dici, ma come? Oggi gioca con XY a centrocampo e io sto preparando per la prossima settimana, che non ci sarò.
Dove vai?
A Sanremo a cantare.
Già, è vero, me l'ero dimenticato.
Real Madrid, non so se avete visto, Nacho, Nacho, centrale difensivo. Nacho, no, sì, ti metto Luca Cavallero a marcarti, vedi che espulsione. Nacho, centrale difensivo davanti a Courtois. Mendy, che ha segnato ieri il gol. Cioè, sono giocatori che tornano, corrono e poi ripartono, palla al piede, dinamismo, si accentrano e aiutano il centrocampo. Vogliamo parlare del centrocampo delle squadre? Kroos, Casemiro, Modric per quanto riguarda il Real Madrid. Mele, De Ron, Froiler, Gosens ieri hanno giocato con l'uomo in meno, non si è sentito per quanto erano attivi. Per quanto riguarda il Chelsea, Mount, Jorginho, Kovacic. Mi fermo proprio solo perché li vado a riprendere. La Lazio con Milinkovic, Luis Alberto, Marusic che non ha eccesso, Lazzari che piace anche qui al buon tecnico di Radio Bianconera. Kimmich e Musiala davanti alla difesa per il Bayern Monaco, ma davanti a loro due, no? Che agiscono da mediani, Sané, Goretzka, Coman. Cioè, ragazzi, e mi lasciano coi compiti dell'attaccante, si sposta, non si sposta, si apre, concede quello che volete a Lewandowski. Questa è una squadra armonica che crea gioco e che non si concentra su un unico schema. Non faccio riferimento alla Juve, parlo in generale. Quelle che brillano in questo momento in Europa più delle altre.
Speriamo che a giugno la Juve...
corrono e corrono bene, anche senza palla.
Speriamo che a giugno la Juve riesca a fare cassa con le seguenti cessioni: Douglas Costa, Rugani, Bernardeschi, De Sciglio, Kulusevski, Alessandro, Rabiot e Ramsey. Possibili acquisti? Tu hai già la lista della spesa pronta. Tu vuoi andare al supermercato?
No,
mi dia un Muriel, un Gosens, un Pogba, un Marcelo e un Gravenberg. Davide da Pistoia.
Davide, però non si riesce a fare un mercato così molto schematico, no? Io dico che un consiglio che dovrebbe arrivare da questo momento in poi, che è vero quello che dicevo prima e dicevate anche voi, attenzione che non ha lo stesso rendimento, risultato, prendere un giocatore dal Genoa, Romero, metterlo alla Juve piuttosto che all'Atalanta, secondo me. Però attenzione a perdere subito determinati giocatori così, no? Magari per la difesa sei costretto perché pensavi di essere più o meno a posto o di dare ancora l'opportunità di allungare la carriera a Giorgio Chiellini, però in altri reparti no, cioè c'è troppo scompenso tra i reparti o soprattutto tra il centrocampo della Juventus e gli altri centrocampi delle squadre europee, delle top squadre europee in questo momento impegnate in Champions League.
Abbiamo dei vocali da ascoltare, sentiamo allora ancora e poi tra qualche minuto appunto il direttore di Tutto Sport.
Sì, io vado ad aprire intanto l'edizione di questa mattina del Tutto Sport.
E non abbiamo detto dei vertici Inter anche contagiati dal Covid.
Vero, 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 vero. Ascoltiamo il vocale, intanto riprendiamo queste notizie.
Ciao grandissima Chiara, Lorenzo con la Valdezza. Ma questi episodi arbitrali sfavorevoli che hanno penalizzato le squadre italiane non sono una novità, sono sintomo che a livello europeo ci considerano meno di niente, però detto questo, considerazione scarna, io da juventino, come qualche volta vi ho anche detto, con la mentalità nostra bisogna andare oltre gli episodi, basta, cioè prendiamo noi l'episodio di Ronaldo, cioè non c'era mai bisogno di reclamare all'ultimo secondo del secondo tempo un fallo dal rigore se avevi giocato una partita decente. Quindi bisogna andare oltre agli episodi. La Lazio gli ha fatto fare 3 gol al Bayern, ma che si recrimina. Io la vedo così, bisogna prima di tutto meritarsi la partita e poi magari recriminare sugli episodi, ma non ce ne sarà bisogno se la partita meriti. Ciao, a presto.
Promosso. 10 lode.
Questo è Lorenzo. Lorenzo, cultura sportiva superiore. Tu sei sprecato solo a cacca.
Tu dovresti venire qua qui al posto di Antonio Paolino.
Esatto. No,
a fare il programma di queste di Chiara.
Occhio che rischia una delle due dei due sgabelli qua. E sembra che non sia il mio.
Abbiamo una canzone per Sanremo.
Ragazzi, siamo
ultimi giorni di audizione, domani si chiudono.
Sì, e poi li riproporremo tutti. Anzi, li presenterò io da Sanremo, va bene? Saremo in collegamento.
Mi raccomando, cioè, se non avete mai guardato Sanremo in vita vostra, questo è l'anno buono.
No, perché?
Per iniziare, perché vedrete inquadrato in piccionaia.
Vi manderò delle foto incredibili.
Antonio Paolino.
Se mi fanno entrare a Sanremo.
Sentiamo
la canzone che vincerà il festival.
Signora, fra 2 giorni il Verona, io spero soltanto le vinca per me, perché l'Inter è un rapace, Antonio Conte lo cuace, ma le vinca per me.
Di chi è questa canzone? Io non seguo la musica straniera.
canzone è? Di un gruppo inglese? Tradotto dal nostro amico. Fantastico, fantastico. Me le metti poi tutte insieme e le facciamo votare domani? Domani ci sei tu? No, non lavora troppo. Ci sei tu? Mamma mia. Non è che devi andare a prendere il panino allo stadio che è appena arrivato, no? Ok, vabbè, bravo, bravo.
Metti un altro
aspettiamo
pezzo.
Ancora domani. Un altro
pezzo. Metti un altro pezzo.
Infatti, ho detto, spero che abbia mandato solo questo oggi. Domani me ne mandi uno sugli infortunati? Dai, mi fai. No, la lista degli indisponibili. Domani la canteremo.
Troppo lunga. Esce fuori l'opera. Viene opera. Fuori Lohengrin di Wagner. Se dai, metti dai, dentro dai, dai. Tutti gli
ancora domani e poi le voteremo la prossima settimana quando sarò a Sanremo.
Sentiamo. Un altro vocale?
No.
Ah, no, io pensavo che ce l'avessi lì pronto. Allora, 340-5425-324. Attenzione, cose di Chiara. Ci abbiamo la sigla per cose di Chiara al volo.
Oggi l'abbiamo fatto impazzire.
Mica volevi chiamare Iacobelli adesso.
Intanto l'Inter rende noto i casi di positività al Covid. Cose di Chiara. Cose di Chiara. Fatti e mi sfatti. Anche l'applauso. In esclusiva in Cose di Calcio.
Complimenti, belli, bravi.
Me lo scrive il mio pusher. Cose di Chiara, quattro zampe. New entry in casa del marziano. Dato che il gatto Pepe, sì, uno Sphinx da quasi 3.000 Sphinx. Euro, è stato trasferito con un jet privato in una clinica specialistica.
L'ho letta anch'io sta notizia.
A Madrid, Georgina. Perché andato l'hanno trasferito in una clinica? Sta male?
Andato Sphinx. Dal dottore di Dybala?
Esatto.
C'ha la pubalgia.
Non è che Dybala è andato dal veterinario. Non è che sì. Che si sono attenzione, non è che Dybala è andato al veterinario.
Adesso mi danno 45 giorni.
E lo Sphinx di Ronaldo è andato invece dal fisioterapista. Il gatto Sfinge.
Ah, capito. Quelli che a me razza. Piacciono tantissimo.
Esatto.
Che teneri.
È stato trasferito con un jet privato in una clinica specialistica a Madrid. Georgina ha accolto una cagnolina e l'ha chiamata Antonia.
Come si permette, Giorgina?
In tuo onore.
Ah, in mio onore.
Me l'ha scritto.
Perché gliel'ho regalato io.
Me l'ha scritto.
Lei mi pensa sempre, allora ha dato il mio nome.
Senti, smettila sì. Di dire.
Attraverso il proprio sito l'Inter rende noti i casi di positività al Covid-19. Non fate dietrologia, non fate battute, non scrivete, non fate brani musicali. Hanno nome non comunicato per motivi di privacy. Un membro dello staff tecnico e di quattro dirigenti. Perché dello staff tecnico non lo dici e dei dirigenti sì? Cioè io
stiamo parlando dell'Inter in questo momento. Ok.
Sì.
Cioè, il Toro ha divulgato i nomi dei positivi?
No, li sa tutti Andrea Pavan di Tutto Sport.
Di Tutto Sport.
Dice che sono il segreto di Pulcinella, ma per motivi di privacy non si possono dire.
Perché? Beh, mi spiace per il Gallo, però, perché mi pare che, cioè, non c'è l'ufficialità, non mi risulta, ma potrebbe. È verosimile che ci sia lui. Che è diventato
il
papà
nome.
Da pochi giorni, e da quello che ho capito. Non vede la bambina.
Povero.
Ma non è bello.
Beh, lei non è ancora abituata, quindi se ne farà una ragione.
Ma
però...
dai, no, sei appena diventato papà, poverino.
Comunque,
non può vedere
Giuseppe
sua figlia.
Marotta, Ausilio, Antonello e l'avvocato Capellini sono risultati positivi, ecco, dell'Inter. Però al momento la squadra quindi è in isolamento fiduciario. Ricordiamo, rinviata a Torino-Sassuolo, in programma domani, sarà recuperata il 17 marzo alle ore 15.
Ciò direttore, la questione Dybala è presto detta, ormai lo abbiamo perso. A giugno capito. Sarà proiettato verso la cessione ad una trentina di milioni, ovvero a gennaio per una decina di milioni. Vedrete che il problema è tutta un'invenzione per tenerlo fuori, tenendo le margini, credono di convincerlo a rinnovare. Le scelte societarie, questa è complottista come teoria, le scelte societarie sull'MVP della Serie A 2019-2020 sono state scellerate. Andava rinnovato alle cifre di De Ligt. Ora l'abbiamo perso. Bravo Paratici, Gianluca da Roma.
Tornando a Morata, il suo caso riguarda il forte indebolimento del sistema immunitario, quindi ti porta a questo senso di stanchezza, no? Di poca voglia di...
Il cetomegalovirus.
Sì, sì, sì.
Perché dicevamo in apertura, perché poi siamo andati a leggere, insomma, quanto più possibile, che è tendenzialmente una cosa che si risolve in maniera molto semplice, blanda, appunto come una normalissima, leggera influenza, tranne qualche caso in cui può essere particolarmente debilitante a lungo tempo, così come accade per esempio anche per la mononucleosi, quella che viene erroneamente chiamata la malattia del bacio, perché si passa molto tra i giovani, quasi inosservata.
Io baciavo da giovane,
perché non
baciavi
nessuno.
Mi
quasi inosservata
loro,
nella maggior parte dei casi. Ogni tanto invece dà delle bastonate la mononucleosi, che ci possono volere mesi per ritornare, ecco, in forza. Lo so perché.
E attenzione, perché vedi, cercando, ragionando, ci sono casi in cui si possono avere infezioni a livello dell'occhio, a livello dell'esofago, ancora del fegato, come le epatiti. Quindi sono degli inizi, no? Tenuti sotto controllo. e nei casi peggiori encefaliti e polmoniti. Pensa a te le varie forme di questo virus a cosa può portare. Ma di solito queste manifestazioni si hanno in pazienti davvero immunocompromessi, quindi non è il caso di Morata. Il caso di Morata è un evento raro, proprio come nel caso del coronavirus CoV2. Sono molti gli adulti immunocompetenti positivi al virus, ma che non presentano sintomi o che presentano, come potrebbe essere il caso di Morata, o ovviamente. Torniamo però, io adesso apro Tutto Sport, me lo
fai
vado a
bene
leggere
perché
con calma.
Lo leggiamo sempre con attenzione ogni mattina e lo commentiamo il giovedì insieme al direttore Xavier Iacobelli. Direttore, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a lei, buon pomeriggio ad Antonio e agli ascoltatori di Tutto Sport.
Oggi, direttore, mi sento di dirti un grosso ciao. Ho questa energia in corpo, mi posso permettere? Ciao, direttore.
Vorrei vedere, caspita.
Ok, siamo ok. Colleghi, senti, colleghi, io guardo sempre un po' dal balcone di sotto verso il balcone di sopra, mi permetto di riconfermare questo. Abbiamo un premio da consegnarti, direttore. Anzi, te lo hanno già consegnato.
Sì, in realtà sì, perché io sono quello del mio torcicollo che mi attanaglia da una settimana. Il collare d'oro, questa onorificenza che è stata consegnata proprio a Tutto Sport da parte del CONI, tanto per iniziare con una bella notizia in un momento invece di nuovo così un po' difficile anche per il mondo del calcio.
Certo, sicuramente per noi è stata una splendida notizia, la prima volta nei 75 anni di vita di Tutto Sport che il CONI ci attribuisce quella che è la massima onorificenza sportiva, riservata ai campioni del mondo, ai campioni olimpici e ai soggetti che siano risultati particolarmente attivi nell'informazione e nella promozione degli ideali sportivi olimpici. Quindi per noi è stato un momento di grande soddisfazione e, come sempre accade, il risultato di un gioco di squadra. La metafora sportiva più che mai si attaglia alla redazione di Tutto Sport e a tutti coloro i quali lavorano nel sistema multimediale Tutto Sport e che hanno evidentemente accolto con grande soddisfazione e compiacimento questo collare d'oro che custodiremo gelosamente e che ci verrà consegnato presumibilmente quando l'emergenza Covid avrà allentato la pressione, sarà possibile dare luogo alla cerimonia di consegna a Roma nella sede del CONI.
Complimenti, direttore. Lei in questo momento, tu in questo momento rappresenti la punta di diamante, no? Il vertice alto del quotidiano sportivo piemontese. Dicevi, in 75 anni mai questo premio era stato consegnato a Tutto Sport. Ci saranno dei grossi meriti anche in chi come te in questo momento lo dirige. Andiamo sugli argomenti calcistici, direttore. Intanto è arrivata l'ufficialità, non si gioca a Torino-Sassuolo. Cosa può capitare lunedì? Ci fai chiarezza attorno a questo? Visto che
dipende dall'evoluzione della situazione epidemiologica, perché ci sono forti elementi di preoccupazione. Evidentemente il fatto che l'azienda sanitaria torinese sia intervenuta già martedì decretando lo stop degli allenamenti, la chiusura del Philadelphia, è previsto un nuovo giro di tamponi. Sappiamo bene come siano allo stato attuale 8 tra giocatori e membri dello staff della Nata gli elementi risultati positivi al tampone anti-Covid. Stamane si è aggiunto sul fronte interista la notizia della positività dei due amministratori delegati, Antonello Marotta di Ausilio, il direttore sportivo del legale Capellini e di un membro dello staff di Conte, quindi anche l'Inter è in isolamento fiduciario come prevede il protocollo. D'altra parte noi sappiamo che all'inizio della stagione purtroppo, non torto collo, il sistema calcio è costretto a convivere con il virus. Per quanto riguarda Torino-Sassuolo si conosce già la data del recupero, il 17 marzo. Per quanto riguarda invece Lazio-Torino, in questo momento qualunque tipo di previsione deve per forza di cose sottostare ed essere legata a doppio filo ai nuovi tamponi che verranno effettuati domani e dopodomani.
Perfetto, allora concentriamoci invece in casa Juventus. Tanti giocatori costretti a capire realmente, di quelli indisponibili e infortunati, a capire qual è la reale gravità del loro problema. I tifosi juventini devono stare tranquilli o effettivamente c'è un problema di coperta corta per Andrea Pirlo ancora per tante settimane?
Non tanto di coperta corta, perché sappiamo bene come Bonucci, Chiellini, presumibilmente anche Arthur siano recuperabili, contino di recuperare prima del 9 marzo, cioè la data,
data cruciale
di ritorno con il Porto. La vera questione sul tappeto riguarda Dybala, che sta vivendo certamente la stagione più tormentata e tormentosa della sua carriera, che purtroppo si era iniziata sotto il segno del Covid, come ricorderanno, perché 46 giorni di isolamento fiduciario a causa della positività al tampone antivirus non sono stati certamente facili da smaltire. Poi c'è stato purtroppo l'infortunio muscolare rimediato durante quella manciata di minuti giocata contro il Leone. La decisione, anche questa forzata, di cominciare la preparazione in ritardo rispetto ai compagni di squadra, la ricaduta e adesso questo dolore persistente al ginocchio che nemmeno il consulto con il professor Cugat, che è uno dei migliori specialisti di ortopedia e traumatologia sportiva al mondo, che si è tenuto ieri a Barcellona, non ha fugato. Il dottor Tancone, l'ex capo dell'equipe sanitaria bianconera, lo ha spiegato ieri mattina su Tutto Sport, il particolare tipo di gioco prediletto da Dybala, che ne fa un interprete fra i migliori, cioè questi scatti e controscatti continui, sollecita molto il ginocchio, che in questo momento è tollerante. Quindi fare previsioni sotto questo aspetto diventa un esercizio difficile. Credo che domani ne sapremo di più, perché è previsto un nuovo test per verificare se le terapie conservative adottate possano dare successo. La presenza anche solo in panchina di Dybala sabato a Verona è fortemente in dubbio.
Assolutamente. Direttore, uno sguardo all'Europa. Stasera tocca alle tre italiane impegnate in Europa League. Ieri si è chiuso il girone d'andata degli ottavi di Champions. Stavo guardando velocemente, compresa l'Europa League, hanno vinto in casa solo quattro squadre, se ho conteggiato bene. Uno è il Porto e tre in Europa League. Che cosa ci dà? Che indicazione ci dà questo dato?
Ci dice che questa è una stagione totalmente anomala, per i motivi che ben conosciamo. L'assenza di pubblico evidentemente è all'origine anche di questi risultati per certi versi sorprendenti. C'è però da tenere presente un altro fattore, e credo debba essere evidenziato, ed è auspicabile che all'UEFA ne tengano conto e finalmente ne prendano atto, perché gli arbitraggi riservati alle squadre italiane, al rigore negato alla Juventus a Porto, il rigore negato alla Lazio durante il confronto con il Bayern Monaco, l'incredibile espulsione ieri sera dopo 18 minuti di Foller durante Atalanta-Real Madrid, che è totalmente...
Ha dell'incredibile, direttore. Per quanto uno possa anche non amare l'Atalanta, ma se ama il calcio, dilettante allo sbaraglio. Dilettante allo sbaraglio.
Italiane. Ora, noi quando c'era Collina, che è stato sicuramente uno dei migliori arbitri del mondo quando dirigeva, ma quanto a designatore i suoi prescelti hanno combinato disastri a catena nelle coppe europee a danno delle squadre italiane, adesso c'è Rosetti ma la musica non è cambiata.
Anche perché
andare in giro per la Champions, che stiamo parlando di
competizione, esatto,
no, di un torneo dopo lavoristico, arbitri che condizionano pesantemente l'esito delle partite, perché se alla Juventus, parlando in ambito bianconero, fosse stato concesso quel rigore su Ronaldo, fermo restando il fatto che la Juventus
giocato una bruttissima partita
contro i portoghesi, però forse sarebbe finita 2-2 e la musica sarebbe stata diversa.
Ulteriormente potrebbe cambiare, certo. Aggiorno il dato, si tratta di Olympiakos, che ha battuto il PSV Eindhoven 4-2 in Europa League. Ci aggiungo anche la vittoria dello Young Boys sul Leverkusen per 4-3, oltre alla vittoria del Granada sul Napoli per 2-0 e poi la vittoria del Porto per 2-1 con la Juventus. Direttore, la Juventus come sta? È la vera antagonista dell'Inter? Dopo quello che abbiamo visto nell'ultimo turno del campionato.
Insieme con il Milan, l'antagonista principale dell'Inter deve però fare risultato pieno contro il Verona. Cioè, la Juventus è nella condizione a 15 giornate alla fine, che poi per la Juve sono 16, considerato che deve recuperare l'incontro con il Napoli, è già nella condizione di non poter più sbagliare partita. Perché l'Inter, la classifica parla chiaro, grazie alla vittoria sul derby, ha allungato il passo. Il Milan non è assolutamente un Milan né cotto né fuori dalla lotta per il titolo, ma nell'arco di una stagione così brillante ci può stare anche una sconfitta meritata, peraltro nettamente sul campo nel derby stracittadino, ma questo non significa affatto che il Milan sia fuori dalla rincorsa all'Inter e dalla lotta per il titolo. La Juventus, candida evidentemente, che crede fermamente nella possibilità di coronare con successo questa rimonta, ha bisogno di un'altra vittoria. Non sarà facile, perché il Verona è un signor Verona.
Certo, direttore, con una battuta, il 17 marzo potrebbe essere anche la data vera per giocare in caso di eliminazione del Napoli? Non glielo auguriamo, dipenderà dall'esito del risultato di questa sera. Juve-Napoli è una data possibile?
Io penso proprio che questa sia la data che la Lega abbia cercato il rosso sul calendario di marzo, fermo restando il fatto che noi tutti ci auguriamo che questa sera il Napoli riesca bene, certo, si presenti a quanto arduo a ribaltare il risultato.
Non ci sbilanciamo sulla, anche se si giocherà il Torino il pomeriggio, diciamo che il calendario non è neanche fortunato in quei casi lì.
No, no, ma, ma è previsto uno spostamento di orario
che garantirebbe, certo. Sì, sì, poi non c'è la presenza del pubblico, certo, e quindi ci sono i margini per poterla incastrare.
Esatto, non ci sono questi tipi di problemi.
Direttore, noi la salutiamo, la ringraziamo come sempre. Alla prossima settimana.
Prossima settimana, grazie, buon lavoro.
Grazie a voi, buon pomeriggio da Tutto Sport.
Il direttore di Tutto Sport, Xavier Iacobelli, appuntamento che si rinnova appunto tutti i giovedì intorno alle 14.45, quando siamo in chiusura.
Sentito?
Di Cose di Calcio.
Aveva un po' mal di collo.
Aveva male al collo.
Aveva male al collo. Adesso gli dico da come si esprimeva.
La mia cura. Grazie Manuel in regia, grazie a voi, ci sentiamo
domani
con
vigilia,
Cose di Calcio.
Tutto sul Verona e sulla Juve.
Cose di Calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.